non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare.
Il potere di cambiare.
Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro.
Potenzia la tua libertà
e sprigiona tutta la tua energia,
perché la tua vita migliora.
Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.
Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E il viaggio che faremo oggi sarà un viaggio che va molto di tendenza in questo periodo dell'anno, e sto parlando di settembre, quindi riparte un po' tutto il sistema socioculturale, quindi anche le scuole riaprono i battenti e tanti studenti si ritrovano catapultati dalla spiaggia direttamente sui banchi di scuola. E questo rientra, a volte non è del tutto semplice, perché tante volte i ragazzi ritrovano nella scuola dei problemi che non avevano più dovuto affrontare negli ultimi mesi. E quindi oggi facciamo un viaggio nel mondo della scuola insieme a un professore che ho avuto il piacere di conoscere tante strade diverse, ma sempre legate al podcasting, e che oggi è qui ospite insieme con me. Sto parlando di Pino Suriano, che ci permetterà di capire anche come i professori vivono il mondo della scuola, il rientro nella scuola, quali sono le loro paure, quali sono i loro timori, come vive veramente il rapporto studente-professore, il professore, perché tante volte ci concentriamo su sti pori ragazzi, pensiamo che tutti i problemi ce l'abbiano loro, ma non è veramente così. Ecco, oggi cercheremo di rispondere a questo episodio, in questa domanda, proprio durante l'episodio di questo podcast. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo ad ascoltare Pino Suriano e cosa ha da raccontarci su come vive lui il rapporto con i suoi ragazzi, i suoi studenti, e cercare di capire prima di tutto come la scuola può tornare veramente ad essere uno spazio di crescita per studenti e professori. Oh, eccoci qua, direttamente dall'atelier dell'ascolto a Policoro, qui accanto a me. Voi non lo vedete, ma ho il professor Pino Suriano. Ciao Pino e ben trovato su Liberamente.
Ciao Matteo, ben trovato a te.
Allora Pino, facciamo una cosa che prima di entrare a gamba tesa sull'argomento di questo podcast, per coloro che non ti conoscono, ecco, raccontaci un pochino chi sei e le tante cose che fai nella tua vita professionale di tutti i giorni.
Bene, sì. Allora, io sono un insegnante, essenzialmente, un insegnante che però fa contemporaneamente l'esperienza del giornalismo, la collaborazione con alcuni giornali, sia locali, Quotidiano del Sud, regionale, che nazionale. Ho scritto per la rivista Tempi, l'inchiesta.it, la rubrica giovanile dell'Osservatore Romano, Cantiere Giovani, e ecco il punto di unità. Da quando ho cominciato a insegno essenzialmente l'italiano, ho cercato di portare alcune dinamiche, alcune preoccupazioni, mi verrebbe da dire, tipiche del mondo della comunicazione nel mondo della scuola. È la preoccupazione essenziale, lo scopo essenziale di chi fa comunicazione è quello di arrivare all'altro, di colpire, di essere memorabile, di intercettare qualcosa al fondo dell'altro, di chi ti ascolta o di chi ti guarda. E io ho pensato che insegnare la lingua fosse innanzitutto insegnare questa prospettiva, quindi la prospettiva di chi comunica, non diversa dalla prospettiva di chi insegna e di chi apprende. Quindi
tu, sono tanti anni che vivi nel mondo della scuola, tanti anni che insegni, E quindi hai visto tante generazioni diverse, no, a arrivare sui banchi di scuola e tante generazioni anche che sono, hanno dovuto affrontare tanti momenti diversi anche della storia. Qual è, secondo te, un punto di forza e un punto di fragilità della generazione di oggi, dei ragazzi che cominceranno quest'anno?
Allora, il punto di forza delle nuove generazioni è legato alla capacità di utilizzare i mezzi nuovi che hanno. Detto così potrebbe sembrare generico, però significa che questi ragazzi hanno una possibilità di fruizione di mezzi conoscitivi che è esponenzialmente più alta rispetto alle generazioni precedenti. Questi ragazzi hanno visto così tanti film, serie TV, che sono di gran lunga, si parlava di 30 volte superiori a quelle che hanno visto i loro genitori. E tutto questo, che se ne dica, è stimolo conoscitivo. Per cui questa è una generazione immersa in stimoli conoscitivi continui rispetto ai quali chi educa deve imparare a come dire, deve insegnare a fare selezione e a fare critica, ovviamente, cioè a saperli giudicare, valutare, vagliare, selezionare. Però questa è la generazione più potente, perché è quella più soggetta a stimoli, è anche la generazione che scrive di più. Noi demonizziamo le chat tante volte, noi adulti, sbagliando, secondo me, proprio perché non vediamo che è un continuo esercizio di un atto, che è l'atto della scrittura, che non è stato tanto scontato per le generazioni precedenti. Per tante fasce sociali, di società, non è stato scontato neppure fino a pochissimi decenni fa. Quindi questa loro relazione con i mezzi nuovi e con la molteplicità di spunti e di flussi anche di notizie, di stimoli, li rende potenti. Il punto di debolezza è anche proprio il punto di forza, perché, come dire, l'insieme di stimoli continui, spesso non orientati a un fine, cioè i ragazzi subiscono tanti influssi rispetto ai quali si ritrovano tante volte ad essere dei soggetti passivi, passivi e appunto, come dicevo prima, incapaci di critica. Quindi questo tanto che gli arriva per la prima volta nella storia
Che li schiaccia un po', rischia di schiacciarli.
Può schiacciarli se appunto manca quello che si chiama, dico un parolone, però penso possa essere comprensibile, un principio ordinatore o uno scopo semplicemente, cioè il sapere cosa devi fare con il tanto che hai a disposizione.
Con questa generazione come si interviene? Tu oggi la scuola come la concepisci? Qual è il significato della parola scuola e soprattutto ha ancora senso, ha ancora spazio nella società moderna e con questa generazione in particolare, con queste caratteristiche?
Sì, allora io quando penso alla parola scuola, penso a uno spazio libero di azione, cioè un luogo fisico, poi pagato dallo Stato in molti casi, quindi aperto, laddove alcuni adulti hanno la possibilità di proposte educative, cioè di poter dire: guardate, io ho qualcosa di bello da proporre. Ho un'idea e voi potete, come dire, accoglierla, accettarla come una comunità. Ora, qui vengo un po' a quella che è la mia idea di scuola, che forse un pochettino guarda verso il futuro, non tanto più solamente un'idea di classe standard, sempre la stessa, sempre gli stessi compagni, sempre lo stesso gruppo con un sistema orario strutturato, ma io credo che siano importanti nella scuola quelle esperienze che io chiamerei di coaching, cioè di gruppi che si uniscono in base ad alcuni interessi con dei docenti che hanno quei determinati interessi. E insieme fanno dei percorsi che li conducono a degli obiettivi.
Quindi il centro di questa visione della scuola del futuro si basa sulla motivazione e sulle capacità dei professori del futuro.
motivazione dei professori del futuro e capacità innanzitutto degli studenti di capire cosa c'è di bello in loro, qual è il loro valore, qual è il loro potenziale, e darsi a percorsi che lo valorizzino. Noi abbiamo un'idea di scuola, Matteo, tale per cui solitamente se un ragazzo ha tutti 8, un 9 e un 5, noi ci preoccupiamo del 5, cioè facciamo il recupero, abbiamo il problema che quel ragazzo raggiunga il livello base su quel 5, non andiamo a guardare quel 9. Paradossalmente quel 9 che invece dovrebbe essere l'aspetto da valorizzare, la fiamma da attivare, da alimentare, da incrementare, viene abbandonata in virtù di questa prospettiva di livellamento. Cioè noi docenti normalmente non abbiamo, tra le nostre preoccupazioni, non abbiamo la preoccupazione di scoprire i talenti dei ragazzi, di osservarli. Questo ragazzo dove funziona bene? Dove mi dà tanto? Cosa ha di bello? Non essendo educati a questo sforzo di visione, di prospettiva, solitamente come li andiamo a misurare, come li valutiamo? Questa è una cosa terribile, secondo me. Li valutiamo in base a noi stessi. Tanti di noi sono stati solitamente dei bravini a scuola, diciamo, essendo dei docenti, tendenzialmente siamo persone che studiavano, che riuscivano a fare, insomma, a fare bene questa cosa dello studiare, dell'andare a scuola. Finiamo di cadere in questo equivoco che è gravissimo, per cui tante volte, secondo noi, uno studente è bravo quando è come eravamo noi, cioè quando ci somiglia. Ed è uno degli aspetti più deleteri che non permettono alla vivezza, alla vitalità, all'unicità, per tornare allo slogan del tuo podcast, all'unicità di ciascuno di emergere, di venire fuori con libertà e anche con sicurezza.
Sai, ricordando qualche annetto fa quando andavo a scuola, insomma ormai un pochino di anni fa, tante volte mi ricordo che il ritorno a scuola non era poi così tanto piacevole, al di là del, diciamo, del poi carico di lavoro che aumentava, insomma, e quindi si passava dal dolce non far nulla all'impegno stressante dei compiti e via dicendo. Al di là di questo, l'ambiente scuola a volte non era proprio così aperto per me, e tante volte anche la relazione con i professori non era facile. Allora, ci sono tanti ragazzi che vivono la relazione con i propri professori in una maniera un po' ansiogena, proprio per come dicevi tu prima, no? Che la preoccupazione è quella di non andare incontro all'unicità del ragazzo, ma è costringere il ragazzo a sviluppare ogni aspetto, perché è così che dovrebbe essere, no? Quindi la domanda che ti volevo fare è questa. Cioè, i professori oggi... secondo te qual è la difficoltà più grande che incontrano nella relazione con i loro studenti? Perché non può essere sempre tutta responsabilità dei ragazzi, no? Anche come dicevi tu prima, no? È importante mettersi in discussione a un certo punto anche come insegnante. E qual è secondo te il 50% di voi professori? Come vivete la relazione con lo studente? Cosa vi spaventa?
Sì, allora noi siamo spaventati dalla loro difficoltà tante volte. Cioè, se vediamo un ragazzo che non riesce a fare qualcosa, tutto questo genera in noi tante volte un senso di allarme, un senso di fallimento, un senso di difficoltà e di frustrazione. E invece, proprio lì dove il ragazzo non riesce, che viene fuori il senso del nostro lavoro. Io ripeto spesso la famosa frase di Umberto Eco, che in modo un po' sprezzante diceva: i social hanno dato diritto di cittadinanza a tante persone che sarebbero state solo davanti a chiacchierare al bar dello sport, una cosa del genere, faccio la parafrasi. Ecco, quando io sento dire questa frase dagli insegnanti, un po' mi arrabbio, perché dico: ehi, noi siamo quelli che si occupano di quelli del bar dello sport. Cioè, noi non ci possiamo permettere la supponenza di chi dice: guardali, guarda la nuova generazione come è rovinata, guarda quanto è difficile il mio mestiere, perché l'oggetto del mio mestiere, cioè l'educazione di quel ragazzo è così debole. Cioè il cuore della questione educativa viene fuori proprio di fronte al limite. Proprio perché tu, studente, non sei come dovresti essere, io esisto. Cioè esisto per tirarti fuori. Educare vuol dire proprio questo.
Tirar fuori.
Sì, tirar fuori. Etimologicamente significa condurre da un punto all'altro. Ma metaforicamente c'è proprio il senso del tirar fuori la testa dal sacco, cioè far venire fuori qualcosa che c'è e che non si vede e che il ragazzo stesso tante volte non vede. Ora, detto così, può sembrare, come dire, anche astratto, però è possibile cercare delle strategie, degli approcci che facciano veramente venire fuori il talento dei ragazzi.
A proposito di questo, so che tu hai creato proprio un vero e proprio format all'interno del liceo Enrico Fermi di Policoro, appunto dove lavori. Raccontaci un attimino che cos'è questo format delle microconferenze e qual è il suo scopo educativo, tenendo presente il punto da cui sei partito, no? Quindi è il tirar fuori. Che cosa volete tirar fuori attraverso le microconferenze?
Sì, allora ti ringrazio per questa domanda. Le microconferenze, insomma, sono un percorso educativo, quindi un progetto di lavoro che ha questo obiettivo, quello di portare i ragazzi a realizzare una performance oratoria breve, quindi una microconferenza per l'appunto, della durata tra i 5 e i 15 minuti, su un argomento di apprendimento a loro scelta, cioè che possa nascere da una loro passione, da una cosa che loro hanno a cuore, da una cosa che loro individuano come bella e interessante. Ecco qui la valorizzazione della loro unicità. Come arriviamo noi a far sì che i ragazzi facciano questo speech, come i TEDx fondamentalmente? Lo facciamo attraverso un percorso che prevede innanzitutto una fase di ricerca. I ragazzi cercano in rete o attraverso i loro libri, fanno un approfondimento del tema che hanno scelto, come se facessero una tesi. Quindi si immergono in una serie di contenuti, però con un obiettivo, tornando a quello che dicevo prima. Cioè è vero che hanno questo mare della conoscenza che un po' li stordisce, li disorienta. Ma se tu ti ci immergi con una prospettiva finalistica, cioè con un obiettivo di fondo, io studio un sacco di roba, perché devo fare una microconferenza? Tutta quella rete non sarà un luogo dispersivo. Non sarà un luogo dispersivo, ma sarà un luogo nel quale io potrò cercare qualcosa di preciso che mi serve con un obiettivo preciso. Dopo aver fatto la ricerca, i ragazzi cominciano a scrivere il testo oratorio su cui poi faranno la microconferenza, quindi è anche un'esperienza di scrittura personale, creativa, ma molto molto profonda, perché i ragazzi devono scrivere un discorso di 8 minuti magari in 2 mesi.
Difficilissimo.
Difficile, perché essere brevi è più difficile che essere lunghi. C'è la famosa frase di Pascal, diceva ti ho scritto una lettera di 3 pagine ma non ho avuto il tempo di scrivertene una più breve. Per dire che, come dire, nella ricerca dell'essenzialità tante volte c'è una complessità particolare.
C'è una, sì. Un aspetto di queste microconferenze mi è piaciuta molto, è il fatto che poi i ragazzi a fine anno mettono insieme tutti i loro speech e hanno un confronto anche con i loro coetanei, cioè con la platea. Ora lo dico anche a beneficio di io, perché ho visto alcune foto, alcune sui social network, basta scrivere appunto Pino Soriano, microconferenze, insomma escono fuori delle ricerche interessanti. Lo dico a beneficio anche magari di qualche insegnante che sta ascoltando questo episodio e che magari vorrebbe, no, prendere qualche spunto per arricchire le esperienze dei ragazzi. Però il punto è che poi alla fine questi ragazzi hanno davanti una platea enorme con la quale devono confrontarsi a un certo punto alla fine del loro speech.
Sì, esattamente, infatti affrontano a 13-14 anni una sfida che molti di noi hanno affrontato non prima dei 30 anni, alcuni di noi non l'hanno affrontata mai, che è quella del parlare in pubblico. E a differenza di ciò che si fa normalmente, per esempio con con le recite di fine anno, qui non portano in scena un copione scritto da un altro, ma portano in scena il frutto del proprio lavoro di ricerca. Cioè vanno a declamare un loro personale discorso costruito con la propria energia, con la propria creatività e messo dell'elemento interessante, più interessante forse secondo me di questo percorso, messo in relazione con gli altri studenti. Perché prima di andare in scena, quando riusciamo, cerchiamo di far sì che i ragazzi facciano una sorta di test del loro discorso con i compagni, i quali sono chiamati un po' a fare da soggetto critico, a dire guarda, questa parte finale non funziona, il finale non è particolarmente memorabile, oppure l'attacco iniziale non attira l'attenzione come vorresti, questa cosa potrebbe essere detta con quest'altra parola. Cioè questa critica di gruppo che si fa consente ai ragazzi di immedesimarsi con il punto di vista dell'altro, che è poi il cuore della questione comunicativa a tutti i livelli. Cioè io che penso non solo a ciò che ho da dire, a ciò che voglio dire, ma a come potrà arrivare a te che mi ascolti. E questo è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè portare la preoccupazione comunicativa nell'apprendimento scolastico.
Molto spesso, uso questo molto spesso in maniera generalizzante, però capita che tante volte anche la scelta della nostra professione da adulti nasca da una ferita personale. E qual è la ferita di Pino Suriano?
Beh, la mia ferita è una ferita positiva, devo dire, che è la ferita di una persona che ha incontrato un insegnante che gli ha dedicato tempo, spazio, mi verrebbe da dire amore, impegno personale, una persona che mi ha preso a cuore personalmente, e questo ha generato in me l'idea che dedicarsi educativamente a un altro significa provare, lo dico con una parola forse fraintendibile, provare a volergli bene. Volergli bene nel senso letterale della parola, cioè desiderare il suo bene, che tante volte può non coincidere con l'idea che io ho dell'altro o sull'altro. Poi certo, io come tutti porto tante ferite, porto la difficoltà personale spesso di essere coerente, porto la difficoltà personale di gestire il mio stesso carico di dinamiche personali. Ti faccio un esempio: durante il periodo del Covid io mi dedicavo anima e corpo ai miei studenti con le video lezioni, a pochi metri da me vedevo invece i miei figli, a cui non era erogata la lezione in quel momento perché il grande fa le scuole elementari, la scuola primaria, e io soffrivo questo dramma di me dedito a qualcosa che, come dire, lavorativamente, come era giusto per dovere, però mi davo a dei ragazzi che non erano miei figli, e mio figlio era lì solo, abbandonato, a guardare la televisione nello stesso momento, perché anche mia moglie è insegnante. E però lì, ecco, se da una parte questo mi ha ferito, ti riporto una ferita più recente, dall'altra parte mi ha fatto, attraverso l'immedesimazione, capire di più il valore, il senso, diciamo così, proprio l'importanza dell'azione educativa. Cioè piangendo per mio figlio che in quell'istante non ce l'aveva, e io capivo il valore di poterla donare in qualche modo, pur nella sofferenza, nella rottura di quella dinamica, di quel momento, insomma.
Qual è il rimpianto più grande che hai fino ad oggi come insegnante, come professore?
Allora, guarda, tuoi ragazzi? Sì, è un fatto preciso. Una volta ero in una classe, una studentessa disse che stava pensando, dopo il primo bimestre di scuola, di cambiare classe, e io feci tutto un discorso bello per motivarla, per provare a dirle che non valeva la pena, che avrebbe dovuto aspettare un altro po' per verificare la propria attitudine a quella scuola. Dal fondo dell'aula alzò la mano un altro ragazzo il quale spesso parlava in modo provocatorio, amava mettersi in evidenza. Quel giorno disse: «Ah sì, prof, sai che anch'io voglio lasciare questa scuola». Io, immaginando che fosse il suo un atto puramente provocatorio, feci quello che spesso faccio, cioè alleggerì, banalizzai la sua espressione, dissi: «Ah, va bene, in bocca al lupo». E il lunedì successivo, quando tornai a scuola, quella studentessa era in classe e quel ragazzo non c'era più. Cioè lui stava parlando sul serio e io non avevo dato valore alla serietà di questa chiamata, perché avevo pensato di interpretarla secondo il mio stereotipo. Cioè lui è così, fa il buffone, fa lo spavaldo, lo sta facendo anche ora. E invece era serio. Per cui è il rimpianto di non aver dato peso e valore a una parola che era un grido di aiuto, magari, pensando di giudicarla con una misura che era la mia, ed è anche un po' paradigmatico come errore questo, cioè noi giudichiamo gli altri con il nostro metro.
Tu hai usato all'inizio dell'incontro una parola che è quella del coaching. Tu dici: un insegnante oggi, per essere un insegnante che ha un impatto sui ragazzi, non soltanto deve essere veicolo dell'informazione e della conoscenza, ma anche una persona che è in grado di ispirare, mi verrebbe da dire. Un po' come succedeva magari più in passato, dovremmo andare indietro di qualche secolo, ma in fondo il concetto è che l'insegnante deve avere una forza trainante che parte prima di tutto da un aspetto più mentale, più psicologico, più di mindset. Allora, ti chiedo, un ragazzo che oggi ha, cosa dovrebbe vedere nel suo professore?
Allora, un ragazzo nel suo professore dovrebbe vedere un aiuto, cioè un punto di supporto. Anche qui voglio provare a concretizzare il senso di questa cosa che dico. Solitamente noi insegnanti siamo in difficoltà dal punto di vista del rapporto con gli studenti, perché non è chiaro a loro quello che è il cuore del nostro lavoro, e cioè essere loro tifosi. Cioè, per il professore dovrebbe essere chiaro e semplice questo, cioè io faccio il tifo affinché tu possa crescere, cioè tu tra un mese possa essere di più di ciò che eri il mese prima. Quindi io sono tuo amico rispetto a questa prospettiva. I problemi nascono quando questa base fondamentale, che è, come dire, di per sé lampante, cioè io sono lì per questo,
viene meno.
Non viene chiarita, non viene neanche dichiarata, Matteo. Cioè è importante anche semplicemente dichiararlo a un ragazzo. Cioè io non sono quello che ti misurerà, io sono il tuo tifoso. Non significa che sono il tuo amico, non significa che sono quello che ti fa gli sconti, ma sono, ed ecco la questione del coaching, sono quello rispetto al quale, con il quale tra due mesi misurerai insieme se hai fatto un po' di muscoli in più. Quando parlo di coaching parlo proprio di una comunità di persone che, come quando si va in palestra per mettere massa, si fanno dei lavori insieme, si fanno delle azioni e si deve verificare se questa massa si è messa o non si è messa. Se la massa muscolare non si è messa, significa che bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare modalità di rapporto. Allora, i ragazzi spesso non vedono questo in noi, e significa che noi non lo facciamo vedere, cioè questo essere loro tifosi, il loro primo tifoso sono io. Se lui fallisce, fallisco io. E questa evidenza, appunto, come ti dicevo, non sempre è dichiarata.
Ora, prima di concludere, quello che volevo chiederti è, tu sei praticamente insegnante sempre e comunque, ma sei anche giornalista, no? In che modo questa tua caratteristica emerge? Come la usi con i ragazzi? Cioè, come la stai, no, mettendo nella ricetta per stare insieme ai tuoi ragazzi, per crescerli, per esserli amico?
Sì, allora innanzitutto insegnando io l'italiano la inserisco, diciamo così, come ingrediente, diciamo fa parte della mia poetica dell'insegnare la cura della parola in quanto tale. Per cui per me, insegnare significa anche insegnare a scrivere un bello slogan pubblicitario, significa provare a insegnare a scrivere un bel post di Instagram, significa insegnare a scrivere un bel post di Facebook, cioè provare a dire ai ragazzi che ci sono una serie di strumenti e che questi strumenti possono servire per arrivare all'altro, e che è bello arrivare all'altro, è bello tirare fuori se stessi. Ecco, la mia passione comunicativa, per esempio, mi ha portato a sviluppare qualche anno fa un progetto sui social network che partiva da questo presupposto, Matteo. Tanti ragazzi hanno l'impressione di non riuscire a tirar fuori tutto ciò che hanno dentro. Si sentono inadeguati, non riescono a comunicare la profondità che sentono di avere. Chi per ansia da prestazione, chi per inibizioni varie, chi per vergogna, e chi perché, nel rapporto vis-à-vis tante volte, non a tutti viene facile esprimersi con libertà. C'è chi subisce certe personalità, per esempio. Io ho sempre pensato che questo nuovo spazio dei social potesse essere un luogo straordinario di espressione di sé. Per la prima volta nella storia, il poter dire chi sei e ciò che hai dentro non deve passare da un filtro di potere, per esempio editoriale. No, tu clicchi, fai pubblica e dici te. Allora io ho voluto educare i ragazzi alla cura della propria bacheca come un luogo di espressione di sé. Cioè li ho educati a scrivere un post che parlasse di sé con la serietà di chi veramente si vuole mettere in vetrina una profondità che ha dentro e che non sempre fuori appare. Ecco, quando è arrivato Instagram, a dire il vero, questa roba funzionava un po' meglio con Facebook, arriva Instagram e lì ho provato a lavorarci lo stesso, cioè provate a dire il valore di questa immagine per voi attraverso un testo che la espliciti. Stai mettendo la foto con un tuo amico, prova a dire perché è grande quell'amicizia. E quindi le bacheche Instagram dovevano diventare appunto l'espressione di questa potenza di esperienza che si fa. Poi sono arrivate le storie che hanno dalla loro la fugacità. Sì, ma
in social network.
È come se fosse sempre, da rincorrere la prospettiva di una, che poi è la grande prospettiva della scrittura, cioè la sfida anche con le storie, tra la fugacità, l'estemporaneità e invece il nero su bianco. La scrittura ferma il pensiero, ferma l'emozione. E nei social questa scrittura, grazie a Dio in qualche modo, cioè per fortuna, si ferma, può essere fermata da chiunque.
No, è lampante come in qualche maniera di fatto ritorni un po' al concetto per cui i social network sono uno strumento per portare fuori, no? Come dicevamo prima, quindi è uno strumento educativo, perché dicevi l'educazione è un tirar fuori,
sì,
e quindi
esatto.
Anche noi social network sono un mezzo, uno strumento per tirar fuori, quindi è può essere uno strumento di educazione non demonizzato come tante volte, no? Viene utilizzato. Ho un'ultima domanda. La parola scuola significa tempo libero. Forse oggi come oggi siamo in un'epoca in cui la scuola è percepita in maniera tutt'altro che libera, come un tempo libero, ma è il tempo dell'impegno, è il tempo dello stress, è il tempo in cui sono messo sotto prova, sotto valutazione e via dicendo. Cosa vuoi dire tu ai ragazzi anche che ci stanno ascoltando su come possono oggi entrare in relazione più sana e più libera con la scuola, che è il loro luogo?
Sì, mi fai una domanda che storica,
so
è importantissima.
Che ho
no,
accanto una...
No, mi pongo con grandissima umiltà di fronte a questa domanda. E l'elemento importante è la fiducia nella relazione. E cioè, se l'adulto che ti propone quindi di studiare, di impegnarti, ti sta portando da qualche parte, verso un obiettivo, che tu cominci a condividere, cominci a intravedere soprattutto, lì ti si attiva la disponibilità all'impegno e alla fatica. perché ciascuno di noi, quando trova un senso in quello che fa, si rende disponibile alla fatica. Gli studenti continuano ad essere indisponibili alla fatica perché non trovano un senso in quello che fanno. Torno all'esperienza della microconferenza, che è decisiva in questo senso. L'ho già detto prima, ma lo richiamo qui. Io sono pronto a impegnarmi anche mesi per scrivere un testo di poche righe, perché quel testo io lo porterò di fronte al mondo. E quindi quando vedo quell'obiettivo, quando vedo quella platea, quando la immagino, la fatica continua ad esserci, ma è vinta dalla prospettiva per cui mi sto muovendo. Ed è la chiave, secondo me, di tutte le attivazioni umane. Questo lo insegni tu a me, però.
Eccoci qui ragazzi, anche oggi abbiamo concluso questo episodio del podcast Liberamente e io ringrazio veramente Pino per essere stato non soltanto chiaro proprio, vabbè, come lo si contraddistingue nella comunicazione, ma soprattutto essere stato uno strumento di comprensione di quelle che sono le linee guida per riqualificare la scuola di oggi, no? Partendo prima di tutto dal rimettere in discussione dai professori il ruolo che ha il professore e anche lo scopo che la scuola profonda ha di educare i ragazzi a tirar fuori se stessi. Ecco, quindi io spero che questo episodio possa esserti stato in qualche modo di ispirazione, anzi ne sono sicuro. Ringrazio tutte le persone che sostengono questo podcast attraverso la pagina Patreon, come sapete andate nelle note di questo episodio e scegliete voi il livello di finanziamento di sostegno a questo podcast. Io ringrazio ancora una volta Pino Soriano che ha veramente dato tanto anche a questo podcast e lo ringrazio anche per avermi invitato all'interno dell'atelier dell'ascolto, dove fra poco tra l'altro farò un discorso proprio relativo al quanto sia importante iniziare ad ascoltare e ad ascoltarci meglio. Allora io ringrazio anche te che sei arrivato fino a questo punto e ti rinnovo come sempre l'appuntamento sempre qui con me sul podcast Liberamente, per continuare insieme a liberare la nostra mente ogni giorno di più.
Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare.
Il potere di cambiare.
Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro.
Potenzia la tua libertà
e sprigiona tutta la tua energia,
perché la tua vita migliora,
quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.